cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:06 minuti di questo scoppiettante lunedì 10 gennaio dell'anno 2022, cose di calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Davide in regia. Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno oggi. Non voglio vedere i lati negativi della partita di ieri, perché ci sono degli aspetti negativi. L'infortunio, brutto infortunio per Federico Chiesa, lesione al legamento crociato, nei prossimi giorni verrà sottoposto ad un intervento e si può dichiarare sostanzialmente chiusa la partita, chiuso il campionato.
Chiusa la stagione, sì, purtroppo sì, questa è un'ultimissima ora, vi abbiamo tenuto aggiornati e vi terremo anche aggiornati, c'è poco da aggiungere, il comunicato è quello ufficiale da parte della società bianconera. Diciamo che chi annusa un po' di calcio, dopo averlo visto rientrare in campo, decisione abbastanza sprovveduta secondo me, non ho mai sofferto di quei dolori e di quei problemi, però dico, ci siamo resi conto che forse ci siamo resi conto col senno di poi, ovviamente, però era già accaduto, aveva già reclamato un certo tipo di dolore. Una volta uscito non l'avrei fatto rientrare, sapendo che hai anche una partita mercoledì prossimo, alla luce di quello, cioè nessuno è medico, però l'aver rimesso in campo, e abbiamo visto quanto ha retto Federico Chiesa, che poi si è accasciato da solo. E da quel momento in poi, tenendosi le mani sulla testa, ho avuto la netta sensazione, perché qualcuno dice vediamo se poi per mercoledì ce la fa. Ragazzi, bisogna subito essere chiari, anche non avesse una lesione, un interessamento, una lesione al ginocchio, da ieri sera io mi sono sbilanciato e molti si sono sbilanciati sul fatto che non avrebbe giocato la Supercoppa di mercoledì prossimo, dove perdiamo pedine pesanti, dove non giocheremo contro la Roma. Quindi raccolgo il tuo invito di vedere il bicchiere mezzo pieno, però dipende cosa c'è poi nel bicchiere. E quindi è mezzo pieno sì, ma 3-1, puoi recuperare, cioè nel calcio va bene tutto. Fosse una finale, finisce lì. È una partita con la Roma, con una diretta avversaria, che sappiamo quanti problemi ha, aveva e continuerà ad avere, soprattutto se compra finti giocatori per la difesa, perché avete visto il giocatore comprato dall'Arsenal che arriva per migliorare la difesa, se non l'ha peggiorata quasi. I quattro difensori ci hanno regalato anche loro qualcosa, come abbiamo regalato noi tenendoci le mani dietro e facendo calciare gli avversari. Io non sono totalmente soddisfatto. Poi godo di questa straordinaria vittoria, ma so anche che mi danno 3 punti e non molte certezze in più. Alla luce anche che poi Cuadrado, lo Schieri, rischiando per la seconda volta e mi va a fare quell'intervento, mi ha ricordato un po' Nedved a centrocampo, cioè ma chi te lo fa fare andare a prendere l'avversario a centrocampo e lo perdo per la Supercoppa, che vorrei comunque vincere nel bene e nel male, perché il calcio ci insegna che può capitare tutto, ma diventa tutto molto più complicato, perché l'Inter, che sto vedendo da un po' di settimane ad adesso, non è sicuramente la Roma in difesa, in attacco e soprattutto costruisce molto meglio a centrocampo, ricordando che anche alla Roma mancavano dei giocatori importanti, Zaniolo forse assente per Covid. Detto questo, mi prendo il bicchiere, non so se è mezzo pieno, non so se è mezzo vuoto, non so se c'è qualcosa dentro, non so se è acqua gasata o sgasata. Diciamo che sono preoccupato intanto per la partita di mercoledì prossimo. Però velocemente, Chiesa KO, lesione al crociato, stagione finita. A Roma 4 gol e 3 punti per una vittoria incredibile, perché resterà questa e va benissimo, ce la ricorderemo. Io voglio vincere le guerre, non le battaglie, quindi il 3-1 ci avrebbe fatto sprofondare nella depressione più unica. E saremo qui a chiedere la testa di Allegri, che non ci ha capito niente, non dico di Landucci. Come vedete, non può cambiare totalmente un giudizio quando arriva un blackout incredibile, soprattutto di una Roma che in casa vince 3-1 con la Juventus e che sbaglia anche un rigore. E capite che c'è andata bene, ma abbiamo quantomeno reagito e non abbiamo perso 4-1, 5-1, perché poteva essere tutto. E adesso sul mercato, col mercato, cosa succederà? Io sono convinto che la Juventus come esterni sia a posto, quindi tra Bernardeschi che non gioca, tra Kulusevski che prende il posto di Chiesa, perché andare a prendere Berardi, qualcuno mi dice, del Sassuolo? Io gli esterni li ho. Io, a maggior ragione, a questo punto non posso pensare che la Juventus si possa permettere, già senza Chiesa, che è stato il giocatore più attivo per 30 minuti, primo il suo tiro, poi il secondo scatto alla Chiesa ha dato la possibilità di servire Dybala, che da quella posizione lì è un giocatore di biliardo e la piazza dentro, con la Roma che ti resta distante e ti fa calciare dal limite dell'area, come facciamo noi quando siamo andati a marcare Abraham di testa con Rugani che chiude gli occhi, con De Sciglio che non salta nell'azione successiva, eccetera, eccetera, eccetera. E come De Sciglio quando calcia e segnano il secondo gol con le mani dietro. Cioè, diciamo che quei limiti che mostriamo noi li ha mostrati anche la Roma. Quei limiti che mostrano la Roma e la Juventus li mostrano molto meno le quattro squadre che stanno davanti a noi. Primo perché difendono meglio, secondo perché segnano di più, perché ieri la differenza di reti della partita di ieri è più uno per la Juve. Attenzione, non abbiamo risolto il problema del gol. Abbiamo avuto il giusto orgoglio per recuperare una partita che per buona parte ci consegna su un piatto di paglia non d'argento la squadra di Mourinho, che ha delle grosse pecche tecnico-tattiche e che a un certo punto si è illusa sul 3-1 di averci battuto, come magari è capitato in passato a noi in qualche derby. Detto questo, oggi cosa chiediamo, Chiara? A chi lo chiediamo? Perché lo chiediamo?
Sì, vogliamo che mandiate un messaggio, se avete voglia, sì, vogliamo, vorremmo di supporto alla squadra e nello specifico a Federico Chiesa, che appunto vede praticamente concludere la sua stagione dopo essere appena tornato da uno stop di qualche settimana per un altro infortunio evidentemente molto meno grave. Questo comporterà i saluti e i titoli di coda di questo campionato, quindi se ne riparla
da giugno ad agosto. Poi, sì, assolutamente, in quel periodo lì.
Viene da dire, meno male che non ci sono i mondiali quest'estate, perché forse li avrebbe saltati. Sono a dicembre e quindi...
Però ci sono le qualificazioni, gli spareggi a metà marzo, quindi anche l'Italia perde un pezzo importante della propria rosa. La Juventus lo perde nel momento cruciale, quando dovevamo tirare qualche somma in più e perdere il migliore, cioè uno dei migliori, se non il migliore giocatore di questo campionato e forse anche dello scorso, assieme ad altri, Ronaldo, Dybala forse quest'anno, cioè dico Locatelli quest'anno, cioè senza i giocatori di pregio, di qualità e senza un giocatore forse l'unico che sa davvero saltare dalla metà campo in su l'avversario puntando la porta e calciando verso lo specchio della porta, il dramma sportivo c'è. Insieme al dramma personale di un giocatore che sicuramente non sta passando le migliori ore della sua vita. Forza Federico, siamo con te, il vostro messaggio da parte vostra, ascoltatori di Radio Bianconera, al 340-5425-324. Io mi soffermerei su questo, partendo dal Forza Federico e poi, per chi vorrà, anche un piccolo commento tecnico che faremo con i nostri ospiti e che faremo, lo ricordo, stasera torna la Juve del lunedì. Naturalmente ci sarà da pensare anche già alla Supercoppa.
Allora, abbiamo l'ospite in linea. Io prima però voglio leggere velocemente un messaggio, 340-5425-324, dove scrivete da Modena: non si può tenere Landucci in panca fino a maggio. Scommetto che se ci fosse stato Allegri avrebbe richiamato alla calma sul 3-1. I cambi sono stati decisivi e decisi da Landucci, altrimenti Artur e Locatelli non avrebbero mai giocato insieme. E non è il primo che sottolinea questa cosa,
convinti
di Artur e Locatelli.
I cambi li abbia fatti Landucci, esatto. o l'assistente tecnico? Se siete convinti di questo, basta dirmi sì accendendo la casella numero 1 con il sì a fianco e poi vale tutto. Cioè, però se avessimo perso 3-1 cosa mi avreste scritto? Allora io ripeto, sono qui per stuzzicare anche un po' la fantasia del nostro ospite che già all'ascolto, perché da ieri che mi martella con il suo slogan che non è fino alla fine. Te l'avevo detto. La Juve non muore mai. Chi possiamo avere di lunedì dopo una partita in trasferta?
L'avvocato Durante. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno, come state? Vi sento scoppiettanti.
Noi sempre.
Massimo, avvocato Massimo, ci fosse ancora la tariffa autoricarica con i suoi messaggi dopo queste vittorie della Juventus,
Antonio,
io oggi
sarebbe
ricchissimo. Sarei ricco.
Beh, ricordate quello che disse l'avvocato Agnelli, no? Cos'era la Juventus per lui? Per lui la Juventus era l'amore di una vita intera, motivo di gioia e di orgoglio, ma soprattutto di delusioni e frustrazioni. Comunque emozioni forti che solo può dare una vera ed infinita storia d'amore. Ieri è successo questo all'Olimpico. E chi non è sintonizzato su questa massima non è un tifoso della Juventus. Oggi viviamo un momento in cui il nostro miglior giocatore ha finito la stagione. E facciamo in bocca al lupo a Federico Chiesa. Ma da questo si riparte, più forti di prima. La Juventus ieri, la partita di ieri della Juventus, a me non è servita a niente se non a confermare le mie convinzioni, ma deve servire al resto del popolo che bianco-nero, che quantifico nel 90%. Basta guardare delle trasmissioni televisive di ieri, sentite che cosa hanno detto.
Dimmi terzo, perché non le ho seguite.
Al terzo gol della Roma,
dimmi.
Odio nei confronti dell'allenatore, per giocatori indegni, di tutto di più. Cioè, quando qualcuno manifesta odio per la squadra che ama,
allucinante.
Non è un vero tifoso.
No, questo
può
mai. Questo...
triste, può essere frustrato, ma l'odio mai.
Assolutamente. Massimo, in questo caso ti chiamo davvero come l'amicizia ci unisce col tuo nome di battesimo. È davvero incredibile quello che ci stai dicendo. Pensavo si tornasse un po' sul dibattito, perché siamo 3-1, i cambi e non i cambi, Allegri, c'è, non c'è, Landucci, cioè, però un po' di equilibrio e di buonsenso ci dovrebbe essere, soprattutto perché io ho imparato sempre una grande regola e probabilmente l'abbiamo condivisa tante volte, gli allenatori, i giocatori, bravi, brutti e cattivi o buoni passano, i presidenti pure. La passione per la nostra squadra dovrebbe rimanere tale, con un'analisi anche critica delle situazioni, o sbaglio?
Innanzitutto dovremmo prendere la buona abitudine di commentare una partita al triplice fischio di chiusura, che sia al 97esimo, al 91esimo, quando l'arbitro fischia. Solo in quel momento si deve analizzare la partita, perché il risultato... purtroppo, o meno male, vedetela come volete, è l'unica cosa che conta, no? Quindi, alla fine, aspettiamo sereni e tranquilli. Vedete, quel messaggio che avete ricevuto, no, di quel vostro nostro caro amico tifoso, parliamo, diciamo così, che afferma che i cambi li abbia fatti Landucci, permettetemi di dire che non ha capito proprio nulla. Non ha capito proprio.
Vedi che ognuno cerca di strumentalizzare, però, cioè questo che mi dispiace, perché potrebbero essere anche di Landucci, ma io penso condivisi con la prima firma, con l'allenatore che in tribuna, sappiamo, parlano tutti, figurati se non dialogavano tra di loro tramite auricolari, assistenti tecnici o meno. Che cosa ci fa capire, Massimo, proprio questo, avvocato Durante?
Ci fa capire che ci sono troppi tifosi della Juventus o pseudo tifosi. Quindi è ora che il numero dei tifosi veramente tali si riduca, ma si intensifichi la passione. Perché non è possibile, veramente non è possibile. La cosa che più mi dà fastidio, prima mi danno fastidio i tifosi interisti, lo dico sinceramente.
Scusi, ma cosa c'entrano adesso
cosa
i tifosi interisti? Non mi faccia arrabbiare.
C'entrano sempre e comunque, perché essere tifoso interista è... non mi fate dire cosa.
Non mi faccia aprire una pratica presso il suo studio legale.
Esatto, non mi fate dire cose che penso ma non posso dire. Oggi il nostro vero problema sono i nostri tifosi, che ancora non hanno capito perché squadra fanno il tifo. Non l'hanno ancora capito. E mi dispiace veramente, perché sanno gioire ma non sanno capire.
Lei però mi
una
deve dire...
La storia d'amore è data da gioia e anche da frustrazione, ma mai da odio.
assolutamente odio. Poi noi adesso io provo a provocarla, caro Durante, perché ieri poi dovevo andare a dormire, non potevo continuare a dialogare con lei tutta la notte con i suoi messaggi. Però non illudiamoci di questa vittoria, o sto esagerando? Intanto non penso né Allegri, né quello, né quell'altro, né alla Supercoppa, né all'Inter. Cioè, razionalmente vado a pensare alla partita. Io sul 3-1 non ho detto cacciate Allegri, non ho detto cacciate Ken, non ho detto ci fosse quello che non c'è. E vorrei che questo esercizio lo facessero sempre un po' tutti. Avrei analizzato determinate cose e poi ho fatto il tifo per una parata di Szczęsny che mi è sembrata molto figlia anche dell'errore di Pellegrini, che a quel punto pensava già di essere diventato il nuovo re di Roma. Ti chiedo, avvocato Durante, il nostro pagellista, il nostro avvocato, il giorno dopo le partite in trasferta da Juventus, c'è il rischio che ci si illuda con questa vittoria? 4-3, spettacolare, in rimonta.
Questa vittoria non vuol dire nulla se non confermare che cos'è la Juventus. Non è il caso di illudersi, come non era il caso di deprimersi prima. Io so che cos'è la Juventus, io so che cos'è la squadra per la quale tifo, e quindi dormo sereno tra 12 guanciali. E questo è il problema. C'è un direttore d'orchestra, si chiama Massimiliano Allegri. È unico e solo. Vorrei sentire, ad esempio, no? Vi faccio un esempio così, campato per aria. Tutti quelli che dicevano che De Sciglio doveva andare al circo, doveva andare in promozione, doveva andare in interregionale. Dove doveva andare De Sciglio? L'unico che vedeva De Sciglio giocare bene era Massimiliano Allegri. Bene, allora chi aveva ragione? I milioni di pseudo tifosi della Juventus che criticavano De Sciglio, o forse aveva ragione per l'ennesima volta Massimiliano Allegri?
Ma lei questo De Sciglio lo vedrebbe titolare? In Supercoppa penso di sì, ma titolare fisso in una Juventus anche con un altro allenatore, migliore o peggiore di Massimiliano Allegri? Me lo dica sinceramente.
Con questo tipo di prestazioni ultime di De Sciglio merita di essere titolare in qualsiasi squadra d'Europa. Con queste prestazioni.
Quindi anche Ken, lei mi sta dicendo, cioè quelli che vestono la maglia della Juventus meritano...
Assolutamente no, il discorso di Ken è assolutamente diverso rispetto a quello
di
Sciglio. Ken non ha preso una stazione ieri, così come non ne sta prendendo da un po' di tempo a questa parte. Il fatto di vederlo vestire la maglia della Juventus è un'enormità rispetto alla normalità.
Massimo, allora io ti chiedo, perché mi stavo facendo un'idea, e lo sai che scherziamo un po', provo a stuzzicarti, ma vedo che con molta saggezza riusciamo sempre a ragionare, e vorrei che si facesse così anche da casa. Perché mettere titolare Ken contro, che per certi versi poteva sembrare anche una mezza bocciatura per Morata, dopo la partita col Napoli? Perché giocare con Ken quando sappiamo dalle segrete stanze di casa Juve che Allegri su Ken non ci punti molto, cioè dice per quelle partite in cui mi serve far rifiatare qualcun altro.
Far giocare Ken ieri è stato un capolavoro, perché farlo entrare nelle gerarchie di Allegri è ben chiara la differenza che c'è tra Morata e Ken. Far partire dal primo minuto Ken significava entrare nel periodo nevralgico della partita con un giocatore fresco, e avete visto la differenza che ha fatto Morata entrando in campo.
Dopo.
Magari avendolo schierato prima o schierandolo prima, la partita non sarebbe andata così. Lo stratega Allegri sa leggere le partite, quindi invito tutti alla massima tranquillità e a non bestemmiare richiedendo il ritorno di Pirlo. Non fatemi venire i capelli viola, magari facendo tornare sapete chi, invocando
chi?
Il ritorno
quello che ha fatto vincere e tornare alla vittoria all'Inter? Cioè, mi sta dicendo Antonio Conte, molti
quello
lo acclamano.
Che ha allenato l'Inter in una stagione in cui la Juventus ha perso lo scudetto.
Quello che ha detto, quello che ha detto, che lui è il miglior allenatore.
No, ma non lo dirà mai il nome, per l'avvocato è come l'innominabile.
No, esatto, non mi piace neanche ricordarlo accostato ai nostri colleghi.
Ma lei che ha il suo studio legale vicino alla casa di quell'allenatore che ha interrotto il ciclo vincente della Juventus?
Il ciclo vincente della Juventus l'ha interrotta
la Juventus stessa.
Quindi non esiste una squadra che vince il campionato, esiste la Juventus che lo perde.
Per due anni di seguito?
Ma anche per tre anni, non è quello il problema. Non è quello il problema. Evidentemente quest'anno si sono fatte scelte diverse.
Ecco, quanto perde la Juve con Chiesa? Torniamo sull'argomento di giornata, purtroppo.
La Juventus da un punto di vista tecnico perde tantissimo, da un punto di vista psicologico acquista un modo notevole le proprie capacità. Coloro che entreranno in campo al posto di Enrico Chiesa daranno il triplo rispetto a quello che è andato fino ad oggi.
Farebbe bene la Juventus a cercare un sostituto di Chiesa o serve necessariamente un attaccante o ha già Bernardeschi a questo punto pronto è confezionato per essere il sostituto, lui o Kulusevski? Come la vedi?
No, serve assolutamente una punta vera.
La punta?
Una punta vera che sappia tramutare. Se guardiamo i numeri, perché i numeri sono impietosi, la Juventus ha il 13°-14° attacco della Serie A,
esatto,
pur avendo la terza difesa. Quindi i numeri mancano, lì davanti i numeri mancano. Quindi ci va assolutamente un attaccante di peso.
Ma tra
e con un attaccante di peso la nostra rosa è completa.
Ma su un attaccante il sogno dei desideri, e chiedo qual è il tuo, o uno anche un po' di scorta, giovane, Scamacca, o uno straniero del Levante,
del
Bayer Leverkusen?
La Juventus non deve costruire per il futuro, la Juventus ha bisogno di qualcuno.
Presente.
Perché a marzo iniziamo a fare sul serio. A fine febbraio abbiamo degli appuntamenti importanti e noi non facciamo le comparsate in Champions League come accadeva con l'innominato. Noi la Champions League la giochiamo per arrivare fino in fondo.
Ci credi al quarto posto o anche a qualcosa di più in questa situazione?
Lo ribadirò fino a che avrò fiato. Quando la matematica ci condannerà e ci dirà che a 7 giornate dalla fine avremo 22 punti di distacco, allora vi dirò non vinceremo il campionato. La Juventus è, per me, che sono un pazzo e malato, ancora in corsa.
Per lo scudetto o per la zona Champions?
Per vincere tutte le competizioni alle quali partecipo.
Ah, io dovrei sentirla tutti
meno
i giorni
male
quando
che
mi
c'è
sento
lei.
Un po'. Mi
qualcuno,
sento un po'.
Qualcuno, non, qualcuno... È non è proprio d'accordo, tipo Piero D'Ascoli dice, ma l'avvocato, il tifo è un conto, l'obiettività... E un'altra
avvocato
anche lei.
Io non sono un tifoso, io sono un fedele. Sono due cose diverse.
Avvocato, lo dobbiamo salutare.
Noi
alla prossima.
Radio Bianconera la ama.
Peccato che alla prossima. Un abbraccio.
Peccato che si giochi in trasferta ogni
In teoria ogni due settimane, a volte anche meno. A volte passa un mese.
Dipende
dal metti le soste.
Dal TAR, dal TAS, dal TIR.
Oddio, le ASL.
Stasera si gioca a Toro Fiorentina.
Andiamo
a vederci Toro Fiorentina.
Ma sì.
Vieni.
Ma cosa
alle
abbiamo
17.
Da fare? No, alle 17 devo andare a prendere i miei figli a scuola un po'. Ma che ora
è? 17 no, è lunedì.
Ma veramente
no.
Alle 17?
Sì. È caro per risparmiare la luce.
Ma viene buio tanto. Deve comunque accendere.
Andiamo in crociera. Ragazzi.
Allora, se non andiamo a vedere il Toro stasera, andiamo in crociera.
Bianco, no, non è che vado a vedere il Toro.
Lo vai a vedere?
No, anche perché stasera ho la Juve del lunedì alle 21.
17, 19. Hai finito? Vieni a fare il programma.
Vabbè, due sofficini, passo da te e me li lanci dal balcone. Bianconeranews.it, tutte le informazioni aggiornate anche su Federica Chiesa. Lapsus freudiano. Anche su Federico Chiesa. E soprattutto tutte le informazioni sulla nostra crociera che appena avremo
che sbarca il 5 di giugno,
esatto,
preparatevi, mancano meno di 5 mesi
vi
ormai.
Parleremo nel dettaglio di questa crociera perché ne cerchiamo uno che sappia palleggiare, segnare, dribblare, parare, tirare in porta, rovesciare, perché ci serve il talent della squadra di Radio Bianconera, perché ci sarà un bel torneo, manchi solo tu che potresti vincere la crociera.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Tantissimi i vostri messaggi al 340-5425-324. Una raffica, contentissimo della vittoria di ieri, contentissimo di non aver visto in squadra Alessandro e Rabiot, però avere un giocatore che ogni intervento apre le braccia e causa penalty è inconcepibile da dilettante. Si riferisce a De Ligt?
Sì, non ti ho ascoltato perché stavo leggendo i tanti messaggi.
Ogni intervento apre le braccia e causa penalty tutte le volte. No, perché tutte le volte?
Io vi dico, io ho sentito Tardelli, Pecci, ascolto sempre gli ex calciatori con cui spesso mi trovo d'accordo, spessissimo anche no, soprattutto loro sulle frequenze Rai. Bisogna capire una cosa. A me ha colpito la risposta di Tardelli ieri sera. A me sembra più Tardelli, due punti virgolettato, sembra più rigore il primo, quello che non viene concesso, che il secondo. Però bisogna anche capire che Tardelli o Antonio Paolino o Pecci o qualsiasi altro non devono pensare ai loro tempi. Io ripeto, per mettere tutti d'accordo, è se tocca con la mano è sempre rigore, perché se no ho sentito Magneti Marelli su DAZN che commenta subito, cioè non c'è un ex arbitro che dica la stessa cosa, e calcolate che questi hanno fatto gli arbitri, ma con una mentalità legata ai loro tempi, a quel regolamento. Poi qualcuno applica bene la regola, poi qualcuno ti dice, come ha fatto l'arbitro, il pallone tocca prima il piede, sì, ma poi ti spiegano, non è che basta che tocchi il piede e poi te la puoi prendere in mano. Dopo che tocca prima una parte del corpo, il piede di De Ligt, devi andare a valutare se c'è una volontarietà distinto di andare a difendere. Cioè se quel pallone finisce in porta, sta per andare in rete, e il giocatore, De Ligt o qualsiasi altro, va a toccare, capite che c'è una volontarietà. Quindi ci hanno aggiunto che è tornata un po' di volontarietà, ma fa bene l'arbitro a non sanzionarlo. Magneti Marelli, come lo chiamo io, perché o la Domenica Sportiva, dove il conduttore della Roma è più fazioso del sottoscritto in questa radio, dove cerco di mantenermi almeno in equilibrio, come diceva Renato Zero in una sua famosa canzone che mi faceva sognare da ragazzo, l'equilibrista, no? Come bisognerebbe un po' navigare non a vista, sul filo della vita. Dico che sembrava tutto a sfavore della Roma. Neanche Mourinho si è sbilanciato così tanto, quindi diciamo che almeno sulla rete nazionale pubblica della Rai mi terrei un po' più equidistante dal problema. Detto questo, primo o no? Certo che per mantenere, altra cosa molto saggia che diceva Pecci, quindi un derby televisivo, è: ma se salti per mantenere l'equilibrio, non è che puoi saltare come si muove De Sciglio quando va incontro ad un avversario. Quindi è vero tutto. Se la distanza era avvicinata, io ci penserei sempre a fischiare un rigore. Più no che sì. Però ve lo immaginate voi oggi Roma senza quel calcio di rigore che ero sicuro che avrebbero dato. Sicuro. Perché per me è più sì che no. Viste le regole e visto come lo intendo io anche il calcio. Lo voglio nell'area di rigore avversaria e lo voglio contro se sono sfortunato. Se mi assumo il rischio di andare in scivolata, se mi assumo il rischio di andare più in alto di tutti, mantenendo l'equilibrio perfetto, ma dovendo sollevare le braccia, non posso sollevarle tenendo i gomiti attaccato ai fianchi. Questo sia chiaro. E naturalmente muovo le braccia come se tenessi le racchette da sci in mano. Quindi è ovvio che la mano è distanziata, non ce l'ho nelle tasche dei pantaloncini. Capite? Che puoi dimostrare sempre e comunque che quello è rigore. E questo dà un po' fastidio, perché poveri anche gli arbitri a dover decidere in situazioni complicate, in partite difficili come quella che si era venuta a creare poi ieri.
La Juventus non comprerà nessuno né a gennaio né a giugno. Un grandissimo in bocca al lupo per Federico Chiesa da Lorenzo. Ciao ragazzi, sostituiamo Chiesa? Come minimo dobbiamo prendere Icardi senza togliere Morata, Stefania da Roma. Mentre Claudio, bello sentire l'avvocato Durante che abbiamo avuto al telefono fino a qualche minuto fa, un po' troppo tifoso. Tornando alla partita di ieri, tre cose da dire. Uno, difesa zona, bisogna attaccare la palla. Il contrario del primo gol subito.
al contrario del primo gol subito. Cioè, non come nel primo caso. Sì, siamo andati... Beh, lì chiudiamo gli occhi e non saltiamo neanche tra Rugani. Poi, ripeto, noi analizziamo, facciamo i nomi perché vediamo, non abbiamo il salame davanti agli occhi. Non è complicato, lì in quattro non ne hanno fatto uno dei difensori. Cioè, l'abbiamo fatto saltare e non solo una volta. Successivamente, quando poi arriva la deviazione di uno della Roma, altrimenti sarebbe stato un altro pericolo. Non abbiamo difeso bene, ma attenzione, vorrei sentire le radio romane su come hanno difeso loro, non solo nelle situazioni dei gol, perché di quei quattro, Ibañez e l'altro difensore centrale, che tra l'altro regala l'assist a De Sciglio, e due esterni, cioè in quattro, non dico non ne facevano due, non ne facevano neanche uno. Quindi attenzione che i problemi della Roma sono evidenti, ma... per certi versi e con le dovute proporzioni simili a quelle della Juventus. Mi colpisce il messaggio di Stefania da Roma. Ciao ragazzi, sostituiamo Chiesa, come minimo dobbiamo prendere Icardi senza tagliare Morata. E quindi si va a dire bisogna comprare qualcuno, ma non il sostituto di Chiesa. Chiesa non è un attaccante. Chiesa è di esterni, bravi, meno bravi, più bravi di Chiesa li abbiamo già in casa, decidete voi. Cioè non è una spesa prioritaria quella, diventa importante, quindi giocherà molto di più Bernardeschi o giocherà molto di più Kulusevski.
Avrei preferito perdere la partita piuttosto che perdere Chiesa. Vedi? Spero solo che non finisca come Zaniolo, ma c'è la possibilità che la Juve non lo riscatti a fine campionato se non si raggiunge la Champions come d'accordi pre-contratto, visto anche il grave infortunio.
Interessante cosa ci scrive un altro ascoltatore, che Gianni, con il recupero di Danilo, Bonucci, Chiellini ci sarà sicuramente, giocherà in mezzo alla difesa in Supercoppa, abbinato alla disgrazia sportiva dell'infortunio di Chiesa, mi sembra il momento di usare più spesso il 3-5-2 e che non riesci a cambiare subito pelle. Gianni, lo capisci che è stato fatto poche volte e con quei giocatori che già hai o che stai recuperando, oltre 4-1-2 con Dybala alle spalle delle punte. Io un centravanti vero lo prenderei subito e sono d'accordo con te. Forza Fede, capitano della Juve del futuro, ci scrive e si firma Gianni.
Ma l'analisi tecnica tattica di questa partita la facciamo insieme ad Attila Malfatti. Ciao Attila, benvenuto.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno mister, buon lunedì, buon corso, perché sappiamo che lei è impegnato e dedica, e non posso che riconfermare il mio grosso grazie a Lettere Cubitali, si sta studiando in pausa pranzo per un giorno, chissà, allenare la Juventus per vincere 4-3 in trasferta, magari contro la Roma. Come si fa?
Come si fa? Bisogna combattere, bisogna cercare di stare sempre in partita, bisogna essere organizzati, lavorare di squadra e chiaramente poi dopo la qualità dei singoli, se supportati da tutta la squadra, ti permettono poi di raggiungere il risultato sperato.
Stare in partita significa trovare forza in quali serbatoi da parte dei singoli, incoraggiare dalla panchina in quale modo e soprattutto... restare in partita dipende anche molto dall'avversario?
Ma sicuramente un po' di tutte le cose. Quando sei sotto come era la Viverieri, per stare in partita bisogna mantenere la calma e non bisogna disunirsi e perdere le distanze. Questa è la cosa più importante. Poi sicuramente apportare alcuni correttivi dalla panchina, come credo sia stato fatto ieri. E però, come hai detto giustamente te, ci va anche un pochino di... bisogna anche sperare un po' negli errori dell'avversario, come è stato ieri, che la Roma, dopo il 70esimo, dal momento del 3-1 in avanti, o per mancanza di carattere o per incapacità anche di gestire determinate partite e di gestire il risultato di una partita così importante, sicuramente ha smesso di giocare. E la Juve è stata brava ad approfittare di queste disattenzioni e soprattutto della mancanza di compattezza della Roma negli ultimi 20 minuti.
Attila Malfatti è il nostro mister, il nostro tattico. Oggi ti farei spendere troppi soldi, ti chiedessi di fare i sette scatti dei sette gol. Ti chiedo però da allenatore, vesti la casacca di Mourinho e quella di Landucci, nello specifico per la partita di ieri. Che cosa avranno detto? Che cosa si dice in quei casi? Tu, le panchine importanti, a seguito di grandi allenatori le hai già vissute. Cosa si dice al termine di questa partita nello spogliatoio della Roma? Cosa avresti detto tu? E nello spogliatoio della Juve?
Ma nello spogliatoio della Roma dipende dal carattere dell'allenatore. Sicuramente alzare un pochino i toni è indispensabile, perché comunque è una partita che giocando in casa, avendo l'opportunità di una partita così di blasone contro una grande squadra come la Juve, è un'occasione quasi irripetibile. E quindi bisogna mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità e fargli capire quali sono le mancanze, soprattutto caratteriali, anche alzando un po' i toni. E invece l'allenatore della Juventus, nello specifico ieri Landucci, deve dare un rinforzo positivo sicuramente alla squadra, perché in ogni caso è stata una vittoria eclatante e importante, perché da 1-3 a 4-3 non capita sempre. È vero che la Roma non è più la Roma di qualche anno fa, ma Roma-Juve sarà sempre Roma-Juventus, sono quelle partite di cartello che aspettano tutti, quindi i giocatori ne usciranno sicuramente rinfrancati e più sicuri dei propri mezzi, e si sentono più compiuto e efficace sicuramente dopo questa partita. Chiaro è che nei primi 70 minuti ci sono state delle difficoltà, specialmente al centrocampo, perché la Roma è una squadra che è molto brava a impostare il gioco, perché ha giocatori di qualità a mezzo al campo, ma è anche vero, come è stato dimostrato dalla Juve dal 70° in avanti, che è una squadra, la Roma, che deve ripiegare, deve difendere sotto linea palla, fa molta fatica, perché in fase di non possesso non riesce a tenere le linee strette, e quindi è vulnerabile. E la Juve ha approfittato di questo sicuramente. Ci sono stati più inserimenti dei centrocampisti. Locatelli, che fino a quel momento era stato anonimo, è venuto fuori, ha giocato con più coraggio. McKennie ha continuato comunque ad attaccare, ad aggredire gli spazi. Bentancur è uscito perché non era sicuramente in partita, e forse il fatto di aver messo Arthur come play basso ha favorito la Juventus, perché in quel momento lì la Roma si è un pochino allungata per andare sugli appoggi della Juve, specialmente su Arthur, che abbassandosi riusciva a fare gioco, però questo dall'altra parte ha scatenato e ha liberato gli spazi per gli attaccanti della Juve, su tutti Morata.
Ecco.
E c'è da considerare una cosa, il discorso è molto semplice.
Dimmi.
È successo questo, te lo spiego proprio. Allora, la Juventus a un certo punto ha trovato il 3-2, poi stava trovando, prima di trovare il 3-3, che è successo? Che nel momento in cui la partita è andata in pareggio, Arthur ha iniziato ad abbassarsi, pur senza fare delle grandissime cose, ma gestendo la palla ha costretto i difensori, i centrocampisti della Roma ad attaccare in avanti. Ma il problema è che quando io ho una squadra dove i miei centrocampisti attaccano in avanti, di conseguenza la linea difensiva è un segnale per la linea difensiva che deve salire ed essere più aggressiva. E invece la Roma
non è riuscita.
È rimasta molto statica, soprattutto con i suoi centrali, Smalling e Bagnes, e quindi quegli spazi lasciati dalle corse in avanti dei centrocampisti della Roma sono stati sfruttati dagli offensivi della Juve, che a quel punto lì poi hanno preso il predominio.
Mister Malfatti, la prestazione di Morata perché così efficace? Entrando a partita in corso? Perché è entrato a partita in corso? Perché a quel punto gli inserimenti di Locatelli, non solo nella circostanza del gol, hanno reso davvero pericolosa la Juventus? Quantomeno nelle idee.
Nel calcio di oggi si va sempre di più verso il lavoro di duello. Ci sono sempre molti più duelli. Quindi, essendoci molti duelli, che succede? Che la linea difensiva deve lavorare molto, perché c'è un continuo cambio tra difesa individuale e difesa di reparto, difesa individuale e difesa di reparto. E questa cosa va allenata. La Roma sicuramente non l'allena molto. E che succede? Che nel momento in cui i centrocampisti si inseriscono, i difensori centrali opposti della squadra avversaria devono marcare gli attaccanti. Per cui il movimento di Locatelli che si inserisce deve essere assorbito dai centrocampisti della Roma. Cioè, bisogna andare a marcare a uomo. I centrocampisti della Roma non hanno questa qualità o non lo allenano. E quindi che succede? Che la Juve si è trovata sovente in superiorità numerica. superiorità numerica con Morata che riceve palla, che è un giocatore molto tecnico, che veniva tra le linee e si è visto chiaramente che la difesa della Roma faceva fatica ad accorciare, e Morata ieri è stato devastante, determinante.
Direi. Determinante.
Questa è la spiegazione tattica.
Ecco. Sì, ho una curiosità generica. Quanto sono simili nel bene e nel male Roma e Juventus, visto che anche lì la classifica o la sfida riaccendeva anche questo aspetto, no? Due squadre che lotteranno, e al momento alla meglio la Juventus anche negli scontri diretti, la corsa verso almeno il quarto posto. Cosa hanno in comune? Di cosa si possono lamentare o cosa apprezzano Mourinho da una parte e Allegri, che qualcuno ci scrive da casa, dalla prospettiva dalla tribuna, si ha una visione diversa? Migliore?
Ah, dalla tribuna sicuramente, si vede molto meglio. Dalla tribuna si vede molto meglio, perché se in alto riesci a vedere meglio le situazioni,
il movimento,
una prospettiva migliore, senza palla. I movimenti e tutto quanto. Tornando alla tua domanda di cosa hanno di simile nel bene e nel male, ma nel male sicuramente tutte e due le squadre hanno quello che abbiamo detto prima, al momento l'incapacità di muoversi insieme di concerto, specialmente in fase di non possesso, perché anche nel primo tempo il centrocampo della Juve faceva molta fatica, e quindi se il centrocampista non va a attaccare, non vanno a attaccare insieme, è normale che la linea difensiva rimane molto bassa. Tanti palloni, come nel gol di Mkhitaryan sul tiro deviato di De Sciglio, giocati tra le linee, in quel momento lì bisogna decidere. Se si difende di reparto bisogna stare stretti e poi dopo uscire sul portatore di palla. Se si vuole giocare con più coraggio,
devi attaccare l'avversario.
Devono rompere la linea,
certo.
Questo è il problema.
Senti,
hanno difensori, le due linee difensive sono un po' statiche, diciamo così.
Eh sì, si è letta anche un po' di inesperienza.
Un po' passive.
Un po' ecco. Passive.
Nella fase offensiva, direi...
Buona proiezione anche di De Sciglio nel tentare quell'inserimento, cioè non è lì a caso per errore.
Le due squadre, diciamo che nella fase offensiva hanno di simile la qualità dei giocatori offensivi, perché sia la Juve che la Roma hanno giocatori che negli spazi si muovono molto bene. Faccio un esempio: Chiesa ieri, finché è stato in campo, è stato bravissimo, perché è uno che quando riceve la palla e punta ti mette in grandi difficoltà. Stessa cosa vale per la Roma con Abraham, con il giovane ragazzo Afena che ha giocato dalla parte di Cuadrado, con Veretù, con Mkhitaryan. Quindi sono due squadre che hanno dei giocatori che individualmente possono comunque creare grossi problemi.
Quanto perde la Juventus e chi è il sostituto, secondo la teoria di mister Attila Malfatti, che tra l'altro ricordo pochi mesi e potrà allenare in Serie A, giusto?
Sì, dopo sarò abilitato per
abilità.
Fare quello, poi ci vuole qualche pazzo che
Noi di pazzi all'ascolto ne abbiamo tanti.
Beh, pensa che tra i pazzi all'ascolto Alfredo da Torino ti saluta, anche perché dice che allenavi suo figlio piccolo nella scuola calcio Juventus.
Eccolo qua.
E ti chiede che differenza c'è secondo te tra la Juventus e il Milan.
Ecco, però ricordati di rispondermi, cioè intanto se c'è qualche pazzo, qualche presidente
all'ascolto
che vuole fare un buon investimento in Serie A, fagli cominciare a fare un po' di gavetta a questo ragazzino che si chiama Attila Malfatti, non per farlo giocare, ma perché ha idee che mi dicono che a Coverciano vengono riprese e sottolineate col pennarello e con l'evidenziatore. Juventus e Milan, che differenza ci sono? E però ti chiedo anche chi è il sostituto di Chiesa, o la Juve è costretta a comprare un vice Chiesa, se esiste, se ce lo possiamo permettere.
Allora, all'interno sicuramente si può lavorare su Kulusevski, su Bernardeschi, che sono i giocatori che comunque ricoprono più abitualmente quel ruolo lì, e che magari avendo sempre più minuti e giocando sempre in quella posizione possono dare comunque dei benefici alla squadra. Vero, bisogna anche dire che Chiesa in questo momento è un giocatore veramente forte.
Insostituibile.
È un giocatore che determina, perché è un giocatore, come li chiamiamo noi, un giocatore sfrontato, uno che non ha paura di prendersi le responsabilità, uno che osa, uno che tanti giocatori, ne avete visti tanti nella storia della Juve, tanti giocatori che venivano da altre squadre arrivano alla Juve e quasi si bloccano perché sentono il peso della maglia. Invece Chiesa è uno di quei giocatori che il peso della maglia non lo subisce, anzi il peso della maglia lo fortifica, gli dà lo fa sentire ancora più forte, quindi è un giocatore che è sprontato, un giocatore che ha gamba, che prende iniziativa, che si prende responsabilità, difficilmente sostituibile in questo momento nella Juventus. Per quello che riguarda le differenze tra il Milan e la Juventus, è quello che dicevamo prima, che il Milan sicuramente ha in questi due anni fatto crescere molto a livello tecnico e tattico, sono molto migliorati i giocatori giovani che hanno organico, e questo è un merito sicuramente dell'allenatore e del suo staff, ed inoltre come concetti di gioco, quello che dicevamo prima, è una squadra che al momento è più in grado della Juve, perché sono insieme già da due anni e più con Pioli, è più in grado della Juve di capire i momenti della partita, ma di capire soprattutto quando bisogna passare dalla marcatura di reparto alla creazione di duelli, quindi alla marcatura nel duello, quindi questo è molto molto importante e gli consente di essere sempre molto compatti e quindi in fase di recupero palla di avere molti appoggi vicini che riescono a sviluppare la manovra.
Ci chiedono da casa, da Catanzaro, Severino, già il nome Attila, dove passa lui non cresce più l'erba, è il tuo nome, sì, di battesi, cioè ti hanno voluto proprio battezzare così.
Proprio così.
Quindi sì, immagina sul campo quando c'è una partita che conta. E io me ne ricordo tante allenate da mister Attila Malfatti. Senti, spendimi una parola per Dybala, perché arriva bene, gli ha fatto capire il rinnovo, che se lo meriti sul campo. Che prestazione è stata quella di ieri di Dybala? Ne abbiamo parlato ancora zero fino a questo momento.
Allora, Dybala ha fatto un bellissimo gol. Al di là della prestazione, comunque è un giocatore che anche nel gol ha dimostrato una qualità ottima, anche se lì il difensore di Roma erano un po' troppo bassi, Bagnez doveva accorciare prima, però il controllo che ha fatto vale il prezzo del biglietto, quindi di grande qualità. Ma la cosa che e ritorno al tuo discorso che hai detto di arriva bene, mi sembra che da un qualche tempo a questa parte, da qualche settimana, Dybala stia cercando di cambiare l'atteggiamento in campo, quindi di essere molto più presente, non solo in fase di possesso ma anche in fase di non possesso, cercando di aiutare la squadra.
Certo,
questo è, secondo me, sta cambiando l'atteggiamento, non è più magari l'atteggiamento passivo di qualche tempo fa che lo portava a giocare solo in possesso di palla, ma adesso vedo che cerca e si impegna anche per aiutare.
Più responsabilizzato, più responsabilizzato, più concentrato sul progetto.
Potrebbe essere un aspetto positivo.
Bel segnale.
Fermo restando che sicuramente da un giocatore con le sue qualità ci si deve aspettare ancora
di più e almeno gli stessi livelli.
Non ci dimentichiamo che è il numero 10 della Juventus.
Appunto, senti Attila, alle 15 cosa succede? Che lezione inizia da Coverciano?
Alle 15 cosa si studia? Metodologia d'allenamento.
Vuoi farti sostituire dalla Papa Nicolao? Lei ha metodo, eh?
No, io sostituisco direttamente il docente, pazienza, vabbè. Non l'alunno.
Tienici aggiornato, magari stasera facciamo un po' il punto con te, dipende se avrai metodologia nelle vene.
No, io ci sono, alle 19 finisco, quindi se vuoi perfetto. Possiamo sentire
tranquillamente. Cioè, ma hai capito, non riesco a liberarmi né di te né di mister.
Attila Malfatti, grazie per essere stato con noi.
Il nostro tattico, uno dei migliori tattici, e lo dicono le carte di Coverciano, andate a cercare su Google.
Dobbiamo salutare il pubblico che ci segue su Bon Channel, sul canale 68, dove torniamo domani alle 13 con Cose di Calcio, che non finisce qui, quindi proseguite l'ascolto su radiobianconera.com oppure sulla nostra app. A tra poco.
Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
Le 14:06 di questa seconda ora di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Davide in regia. Non dimentichiamo, perché non vorrei che facessimo passare sotto traccia l'importante vittoria delle women, finale di Supercoppa italiana vinta dalle ragazze,
ragazze,
contro il Milan.
Ma perché noi avevamo l'inviata lì mezz'ora. Perché sei andata via dopo mezz'ora? Eravamo ancora sullo 0-0.
E lì c'era una bella giornata.
Sì, siamo andati a fare un
shopping. Da Frosinone, insomma, ero vicinissimo, però certo.
Ricordiamo che sabato chi ha avuto la sfortuna di seguirci, tra l'una e le tre, c'eravamo io e te.
C'eravamo io e te.
A seguire anche le Women per una mezz'oretta.
Ma
poi
sabato torna Ghiringhelli.
Sì.
Torna il prof. Torna anche domani sera.
Torna.
Chiara Leati.
Sì.
Quindi, insomma, il palinsesto di Radio Bianconera si arricchisce di giorno in giorno, di anno in anno. Al 340-5425-324, tantissimi messaggi. Caterina, che vuole per l'appunto fare i complimenti alle Women per la Supercoppa vinta. Poi la differenza col Milan è che loro hanno la testa e il carattere per uscire dalle difficoltà e ribaltare le partite. E dove non ci arrivano le gambe, ci arriva l'entusiasmo e il cuore, cosa che noi invece, che a noi molto invece, molto spesso, ce la posso fare, manca. Il primo Allegri fu esonerato perché, seppur vincente, la squadra giocava male. Con medesime motivazioni finivano esonerati Sarri e Pirlo. Oggi col secondo Allegri la squadra non ha un gioco e si ha la percezione che non arriveranno trofei. Mi domando, se un'orchestra suona male basta cambiare qualche musicista piuttosto che il direttore, o vanno cambiati i componenti? Nella Juve va riprogettata a partire dai dirigenti, o basta inserire l'ennesima toppa? Si chiede un ascoltatore. Ci sono tantissimi vocali, ne ascoltiamo qualcuno.
Chiara, sì, se vediamo il bicchiere mezzo pieno.
Bravo.
Sono i tre punti, punto. Ma non possiamo dire altro. Cioè, che cosa andiamo ad evidenziare, ragazzi? Dai, cioè, se siamo la Juve, il tifoso juventino o chiunque juventino non si accontenta di queste cose, eh? Cioè, la situazione è drammatica, perché poi noi sì, parliamo di cose positive di questa partita, magari con l'Udinese in casa facciamo figure barbine.
Drammatica è un po' esagerato, però effettivamente io riapro, non perché l'abbia scritto io, l'editoriale di Bianconera News, tra l'altro bianconeranews.it, la vedete capeggiare sul nostro wall, in televisione, non solo, su tutti i nostri siti di riferimento, anche perché da oggi c'è una ventata in più a tinte bianconere di informazione juventina. Bianconera News, l'editoriale del direttore Antonio Paolino. L'incredibile bellezza
si dà di, lei?
Di una vittoria.
Parla di sé in terza persona.
No, perché mi trovo d'accordo con lui per una volta.
Era incredibile.
L'incredibile bellezza, perché c'è goduria in una vittoria del genere. Io ero anche in diretta con Santarelli, che ho licenziato poi, perché io dicevo, secondo me Szczęsny para il rigore in quel momento. No, direttore.
Anche a casa
no.
mia lo dicevano
no,
ieri.
No, direttore, è perché noi siamo saggi. No, ci sono alcune persone, ce n'è uno in famiglia, in ogni famiglia saggio, no?
Stai dicendo che non sono io la saggia di casa?
L'hai
da
detto
me.
Tu? No, non l'hai detto tu, allora è l'altra persona. Detto questo, l'incredibile bellezza di una vittoria che non deve però illudere, ma che sicuramente ha fatto un po' arrabbiare.
C'è chi
nostro
aveva
ospite.
Pronosticato, non aveva fatto in tempo a dirlo in onda.
No, però non inferiamo,
proprio
non chiamiamo
tutta la
oggi,
Juve
dai, mi sembra scorretto.
invece
mi sembra scorretto, Chiara, dai, non farti venire certe idee.
Lui aveva pronosticato
io
un pareggio. Che poteva essere, se ci pensi,
addirittura.
Se ci pensi alla fine poteva essere un pareggio,
già.
Poteva essere un 4-4.
E invece 4 a casa. Io volevo morire prima.
Io,
se sapessi sto risultato.
Claudio Guerini, speravi di morire prima.
Ma ce
l'abbiamo detto. No, buongiorno. Sono ancora vivo comunque.
Claudio,
grazie per aver mantenuto la promessa.
Claudio, io non l'avrei mai fatto. Io tutelo sempre le minoranze.
No, però quello che mi chiedo è che se la partita fosse finita al 70esimo, come ha detto Mourinho, ci saremmo sentiti lo stesso.
Sai, anche mia nonna avesse le ruote, sarebbe.
Certo.
Si dice, non so come si dice a Roma. No, a parte tutto, che partita è stata, Claudio? Poi sappiamo che stai per cominciare il tuo programma, quindi non ti potevamo non disturbare.
No, vabbè, sto passeggiando comunque, quindi qualche minuto ce l'ho, ma dipende da voi. Comunque la mia idea è chiara. Ha ragione Mourinho, ragazzi. Cioè, dal punto di vista giallorosso, la Roma ha problemi evidenti di personalità. Poi lasciamo stare che magari altri allenatori avrebbero maggiormente coperto i propri giocatori, avrebbero detto frasi più dolci. Mourinho è così, o lo ami o lo odi, ha detto una cosa giusta, anche perché è bastato il gol di Locatelli che insomma ha cambiato completamente la situazione. Quindi c'è sempre una corresponsabilità quando le cose mutano in maniera così repentina, e quindi è evidente che la Roma da quel momento se l'è fatta sotto e la Juve ha improvvisamente ritrovato energie e forza di fare quello che ha fatto in 7 minuti, anche meritatamente, tranquillamente, senza problemi. Però ecco, è chiaro che c'è una corresponsabilità della Roma piuttosto evidente. Mourinho è questo, e l'unica cosa che però avrei voluto che dicesse è quanta responsabilità c'è anche in lui, che ormai è da parecchi mesi nella Roma ed è stato chiamato anche per questo motivo, anche per alzare insomma, il livello di attenzione e di personalità della squadra. Poi lui ha detto una cosa non bellissima, anche questa, con la sua sincerità un po' forte, ha detto: io non sono... è la prima volta che alleno una squadra di questo tipo, tradotto in italiano è la prima volta che ho una squadra così scarsa.
Sai che mi fa venire in mente, chi era? Sarri che diceva: questa è una squadra inallenabile. Ci vedo quasi un parallelismo.
Qui è peggio perché Claudio ha etichettato bene l'espressione del mister. Senti, visto che ti avremo poi fra un girone, cioè fra quasi un anno,
ormai se ne parla poi a settembre.
Se volete ci possiamo sentire anche in altri ambiti. Che voglio dire però, da romanista, perché una cosa da romanista, anche se sto su Radio Bianconera, fatemela dire
assolutamente, al massimo abbassiamo il livello,
ma oggettiva, con la massima serenità, ma lo dico per voi, pro domo vostra, non vi illudete, perché la Roma è una squadra comunque che ha questi problemi. E se ci sarà veramente la scintilla famosa dei 7 minuti che cambia l'annata della Juve, si vedrà subito dalla Supercoppa. Questo volevo dirvi.
Ecco, ci fai il pronostico?
Perché la debolezza psicologica della Roma va messa nel conto anche...
No, io ti do perfettamente ragione, lo sai che scherziamo, l'ironia sana e il rispetto dei ruoli e degli avversari. Io ho scritto un editoriale, dimmi se concordi, mi sembra quasi che tu l'abbia letto: l'incredibile bellezza di una vittoria che non deve illudere. Io penso di essere stato il più obiettivo possibile e vedo che molti tifosi della Juventus ci stanno apprezzando quanto ho appena scritto. Senti, visto che siamo la prima radio juventina che chiama un conduttore di un'altra radio altrettanto importante come Claudio Guerrini, ci dici come si viaggia nei taxi stamattina a Roma? Ascoltando le radio
romane.
No,
io sono a Milano, amici. Io sono un romanista strano.
Sei riuscito a prendere il treno? Sei riuscito a prendere il treno in tutto questo? Questa è la cosa importante.
Sì, sono tornato in questo weekend a Milano.
E allora dici, cosa stanno dicendo
gli interisti?
Le radio romane sulla Roma. Qual è il tema di oggi?
Allora,
secondo te?
Le radio romane non lo so perché non le seguo da qui, però ho letto un articolo della Gazzetta che ogni lunedì riporta l'umore delle radio romane con le persone, con i tifosi divisi a metà, cioè i pro Mourinho che ancora dicono: dobbiamo fidarci solo di lui perché solo lui ci può portare quella mentalità che ancora non abbiamo acquisito, e quelli che cominciano a essere un po' scettici, tipo me, sul fatto che insomma ce la farà o non ce la farà. Poi lui continua a dire: panchina corta, abbiamo bisogno di giocatori, arriverà questo, arriverà quell'altro. Certo, è il solito dilemma, no? che credo da quando siamo nati noi ci facciamo, cioè quanto conta un allenatore in una squadra, cioè vincere in una grandissima squadra tra le migliori d'Europa è un conto, e poi portare a vincere una squadra che magari non è la più forte insomma di giocatori, allora lì vuol dire che la percentuale dell'allenatore è fondamentale. Il discorso vale anche naturalmente per l'Allegri di quest'anno, ragazzi.
Claudio, al 60esimo eravateci più o meno, eravate in vantaggio 3-1. Quando c'è stata l'occasione del pareggio finale, il 4-4 con rigore di Pellegrini, anche tu hai pensato che aveva la faccia di uno che stava sbagliando, che l'avrebbe sbagliato?
Avevi paura?
Io ve lo dico, posso dirvi una cosa? Dici. Io ho chiuso gli occhi 2 volte, ho chiuso gli occhi nella punizione di Pellegrini e ho sentito,
andata bene.
Ho sentito Pardo, che insomma è leggermente romanista, lo possiamo dire,
lo sapevamo,
lo sapete tutti.
That's incredible.
Pierluigi urlare gol, e quindi ho detto: bello, faccio la stessa cosa sul rigore. Questo significa che la scaramanzia non ha nessun senso, perché in un caso è andato in modo... Beh, certo, Pellegrini, comunque, ecco, secondo me Mourinho si riferiva anche a Pellegrini. Probabilmente uno dei giocatori più forti della Roma, il famoso romano, romanista, il post Totti, De Rossi, eccetera, per carità, grandissimo giocatore nazionale, però lì, in quel momento, qualcosa è mancato a livello di sicurezza in sé, anche a lui, non c'è dubbio. Soprattutto sulla respinta, quella è vero che non era facile, però quello scivolare, quel buttarsi a terra con le mani in testa,
gambe molli,
diciamo che i rigori lo possono sbagliare tutti, ma in quel momento credo che Totti l'avrebbe messa dentro, con la sua freddezza tipo mondiale, no? L'avrebbe messa dentro.
Senti, dai, dacci il titolo, sogna un attimo quello che avevate preparato. Juve perde 3-1 con la Roma. Cosa avresti detto? Dai, cancelliamo questa puntata. Così
allora,
facciamo...
io avrei titolato così: Juve, ti resta solo la Supercoppa.
Ecco.
Avrei titolato.
Perfetto.
E adesso, invece, pensa che io vi dico solo questo. Secondo me la Juve avrebbe avuto più chance di vincere la Supercoppa perdendo 3-1 ieri. Perché poi
io l'ho
Juve
sempre detto
perde.
Che certi ospiti bisogna farli parlare di meno. tipo adesso, interrompendoli a metà del discorso. Vai, finisci, dai.
No, no, nel senso, è più pericolosa questa, è più pericolosa quello che hai scritto tu. È più pericolosa questa vittoria perché ti può far pensare di aver superato il problema. Poi, ragazzi, posso dire una cosa anche seria. Mi dispiace molto, moltissimissimo per Chiesa, perché
te l'avrei
ho visto
chiesto
da subito che era un giocatore in grossa difficoltà, e purtroppo le notizie di oggi, non so quelle che avete voi, non sono per niente
bene. No, finita la stagione, Io il mio editoriale, senti come lo scrivo. Ma non è che tu hai letto il mio editoriale su bianconeranews.it e lo stai ripetendo?
No, però vado subito a leggerlo.
Anche solo perché mancherà
anche tra Juventini e Roma.
Esatto. Fatto capire che la Roma ci ha messo molto del suo e che il giudizio verrà, vero arriverà solo dopo la finale di Supercoppa. Godiamoci 3 punti, ma non illudiamoci, anche solo perché mancheranno De Ligt, Cuadrado e Chiesa.
Niente
il finale, esatto. Il finale è l'Inter, non è la Roma.
Però ti offendi, però lo offendi, dai.
Ho fatto come, ho detto quello che ha detto Mourinho, scusa.
È giusto, l'ha detto Mourinho, ragazzi.
Ha detto Mourinho, non l'ha detto Paolino.
Ai miei amici romanisti quando critico la Roma, ma se lui è il primo a dirlo. Anche quando si lamentano dell'arbitro, sono onesto, ho detto, ma se Mourinho ha detto che Massa ha arbitrato bene, pensate, sono pazzo forse, che io ho dei dubbi anche sul rigore quello dato, perché a me sembra comunque che De Ligt
abbia l'equilibrio,
cercato di ripararsi, anche girato leggermente la
col
testa,
col gomito attaccato e il braccio si sposta, non hanno le tasse.
Questi falli di mani non ci si capisce niente.
Però per fortuna che gliel'hanno dato alla Roma, perché se no oggi avevi l'alibi anche tu, oltre che il tuo allenatore. Sei
ciao,
simpaticissimo Claudio, verremo subito ad ascoltarti.
Claudio Guerrini,
ci sentiamo dopo la Supercoppa allora.
Ciao,
anche
ciao.
Se
ti chiamo 5 minuti, ma solo in un caso. Ciao.
Grazie,
ciao.
Porto
Claudio
bene.
Buon programma,
ragazzi, buon lavoro.
Anche a te, buona trasmissione.
Le 14:18, 340-5425, dove vai?
Un altro caffè. Mi ha gasato.
Adesso ci abbiamo pure il momento Let's Go. Nel frattempo abbiamo tanti vocali, sentiamo.
Dai, ascoltiamo.
Radio Bianconera, Leonardo da Roma, un po' di tempo che non ci sentiamo.
Bello.
Vorrei fare una domanda, perché io non so dare questa risposta, se no. Però
tu.
Sincera.
Sì, vai.
Allora, io vorrei capire se questa squadra che veramente. Mio piccolo parere lo do, è scarsa di giocatori
di qualità,
questo,
la qualità,
diciamo,
dei
questa
giocatori.
Difficoltà che c'ha la Juventus, sì. Adesso in che percentuale è dovuta all'organico messo male dall'allenatore, che io non credo, oppure proprio da giocatori veramente scarsi, escluso un paio, che due, forse tre,
Chiesa, Dybala, De Ligt,
sono veramente scarsi. Questo è il mio parere.
Quadrato.
Che ne pensate voi? Grazie e buon lavoro. Ciao a tutti.
No, grazie. Noi aspettiamo anche risposte da voi, perché se no è vero, conduciamo, sono il direttore, c'è Chiara che potrebbe sintetizzare anche il suo pensiero. Io dico che l'incidenza di come vengono messi i giocatori ha un suo peso, ma superiore è il peso della mancanza importante di qualità e di personalità di determinati giocatori. Faccio riferimento a Kulusevski ieri segna, De Sciglio ieri segna, però non facciamoci illudere totalmente, nel senso, sono due giocatori che secondo me possono stare alla Juventus, qui lo dico e qui non lo nego. Cosa voglio dire? Ma Kulusevski fino al momento del gol, ma l'avete visto che tipo di impatto ha avuto ancora una volta sulla partita? Cioè, impacciato, prendeva il pallone e incespicava, non saltava l'avversario. Cioè, di tempo ne è passato. Allora, un buon giocatore a questo punto della stagione avrebbe dovuto far di più. Cosa gli manca? La qualità c'è, ma non è come lo mette l'allenatore. Cioè, non ci vedo prima le responsabilità di un allenatore, ok? A centrocampo, Bentancur che gioca ormai da tantissimo tempo. Locatelli è arrivato, abbiamo capito che è superiore alla media degli altri centrocampisti. Abbiamo capito che l'allenatore fa dei ragionamenti tipo il mio e il vostro. Tutta la vita McKennie, perché si muove, ha un buon palleggio, si inserisce. Dimostra di avere quella qualità sufficiente per e quella sufficiente personalità per essere anche solo titolare fin quando ce n'ha. Gli altri un gradino sotto.
Il numero è sempre quello, 340 5425 324 per intervenire, venire in onda con noi, commentare la partita di ieri. Scrivete adesso un messaggio Il contenuto deve essere Let's Goal seguito dal vostro nome. Subito, subito, subito. 340 5425 324. Let's Goal è il vostro nome. Il pro de Davide vi chiamerà. Nel frattempo continuiamo con i vostri messaggi. Ieri Szczęsny aveva fatto la frittata nei primi due gol. Un gol a rietta di rigore del portiere. Secondo gol almeno tenta l'intervento. Il Papu in sostituzione di Chiesa. Più Icardi, Fabio da Capranica. Il Papu Gomez? Lui?
Papu Gomez,
ex
sì.
Atalanta? Proprio
c'è chi
lui?
Parla di Muriel, c'è chi parla di Icardi. Io sono sempre più convinto che arriverà Icardi. Ancora di più alla luce dell'infortunio di Chiesa. Non che siano gli stessi giocatori, ma a quel punto devi andare a incidere nella zona offensiva. Io non riesco a capire, non riesco a dare un voto a Szczęsny. Nel senso, ricordatevi Szczęsny che commette degli errori plateali, pacchiani, all'inizio del campionato, 3, sì. 2, 4, ognuno si divertiva. Io oggi non me la sento di dare un 9, ma vorrei capire dov'è la verità. Allora, non voglio prendermela con quel giornale o con quel collega, cioè ognuno ha una sua visione e poi c'è una linea anche. Cioè, se c'è l'avvocato Durante su Radio Bianconera, non è proprio un folle. Può stuzzicare, è juventino nel midollo come noi, con sfumature diverse, perché non ce n'è un juventino migliore e uno peggiore. Qui lo dico e qui lo confermerò e lo difenderò sempre. Chi ha rispetto per la Juventus, chi ha rispetto per l'opinione altrui, da questa radio riceverà sempre rispetto. Quindi verrà letto, e quando non leggiamo, perché ne stanno arrivando troppi. Ma mi chiedo, anche secondo voi, al di là di quello che continuo a chiedervi, forza Federico, siamo con te, il vostro messaggio per Federico Chiesa, magari li raggrupperemo, li faremo sentire anche nel corso di queste ore, di queste giornate difficili per Chiesa, perché ritengo che sapere di non poter giocare non solo la Supercoppa, ma per sei mesi, di saltare la nazionale, di non poter dire la sua, capite che è un momento difficile. Provate a immaginare anche solo chi ha giocato saltare una partita importante. Detto questo, il vostro messaggio a Federico Chiesa nel corso di questa puntata, delle prossime e di questa lunga giornata che vivrete con Radio Bianconera. Ma su Szczęsny, il primo gol o quello successo, cioè nell'area piccola, non vi insegnano che il portiere deve andare sempre e comunque a prendersela, spingendo all'inverosimile? Allora mi chiedo, tra il 4 di inizio anno e qualcuno che gli ha dato 9 oggi, per il rigore... Ma secondo voi quel rigore lì è più merito del portiere o pesante demerito anche sulla respinta del giocatore che batte? La punizione non ci può nulla, a me ha ricordato le migliori punizioni, quella di Pellegrini, di Michel Platini. Perdonatemi, io amo quelle giocate così, la volontà di calciarla così. Ma dal dischetto, dagli 11 metri... Con le gambe che tremano, le proporzioni tra Platini e Pellegrini tornano quelle di sempre, cioè 1 a 1000. Allora mi chiedo, ma il rigore parato, al di là del rigore, i gol presi, 3, di chi sono responsabilità? Perché qui il bicchiere mezzo pieno non deve nascondere poi determinati problemi. Magari lo chiediamo al nostro
per
amico.
Il nostro momento Let's Goal, diamo il benvenuto a Silvano da Empoli. Ciao Silvano!
Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio Chiara.
Come stai? Benvenuto.
Benissimo, benissimo. A parte ieri dove su 3-1.
Silvano, però manca qualcosa al tuo saluto, mi sembra. Il Let's Goal.
Forza Juve.
Forza Juve, così vi voglio. Vedo che eri attento.
Let's Goal! L'altra volta.
Let's Goal! Ancora uno e abbiamo vinto con la Roma. Vai.
Let's Goal! 4 come ieri.
Ma tu sei bello pazzo, Cioè, complimenti, che cosa, Silvano.
Che cosa fai di bello a Empoli? Raccontaci.
Allora, io sono di origine campane, ma mi sono trasferito in Toscana per lavoro, lavoro in una azienda, una vetreria qui a Empoli.
Okay.
Quindi, ho pensato al mio futuro. Sono bene. Sposato una bambina di 4 anni che ieri sera ci dava commenta in casa sul 4-3 con la maglia certo. della Juve,
abbia messo.
È impazzita, saltava sul letto, sul divano, da tutte le parti.
Stavo facendo dei toast, se è partita anche poi. Di nuovo.
Mi sembra giusto, il toast ci sta perché è una roba poco impegnativa che ti consente di guardare anche la partita e cibare i tuoi figli.
Meglio
giusto?
Che dei sofficini.
Insomma, su 3-1 ero inerme, però...
Dai, dimmi che cosa avresti detto sul 3-1 oggi nel tuo Let's Goal. Vai. Silvano con la sconfitta
è stata, diciamo che fosse è stato un po' un approccio semichiare che nel secondo tempo quello sbagliato, però poi dopo c'è stata una reazione incredibile che nemmeno io mi aspettavo, e se ve lo racconto mi vengono le lacrime perché è stata una cosa bellissima proprio, una cosa...
Ti sentiamo emozionato, Silvano?
Mi sono emozionato.
Sei emozionato. Senti, anche di essere qui in diretta con noi?
Che cosa che ti ha emozionato?
No, mi sono emozionato per la gioia di ieri, perché la Juve, la tifo da piccolo, da 78, quando mio padre mi portò a vedere un derby, Torino-Juventus, a Torino, gol di Cabrini, ed allora sotto una coreografia... Ed allora sono diventato juventino.
Ecco, però Silvano, spiegami. Sì, allora, ti emozioni a tutte le partite, a tutte le vittorie, o quella di ieri ha significato qualcosa in particolare? Vedere la rimonta di
tipo
questa
il 3-2
Juve in difficoltà
della Juve sulla Fiorentina col gol di Del Piero. Cioè,
no,
ti piacciono queste
perché
partite?
Avevo visto la stagione fallimentare della Juve, e quella partita lì. Avevo visto la stagione fondamentale della Juve, stava fallendo, e quel gol lì ho capito che la Juve arriverà quarta.
Ti ha dato fiducia, speranza. Sì, quindi dici quarta o ti tieni basso, ti tieni stretto?
Non ho capito.
Ti tieni stretto sul quarto posto o dici che è alla portata della Juventus come obiettivo massimo eventualmente? Cioè più in là del quarto posto no?
Io credo che la partita di ieri sia stata la svolta. Ora, se la Juventus, io penso che arriverà quarta di sicuro. Per altri traguardi, non lo so, bisognerebbe vedere la continuità dei risultati, bisognerebbe vedere un pochino il mercato, e anche perché la perdita di Chiesa è veramente qualcosa di pesante, perché il giocatore importante come lui. Io spero in Dybala, spero veramente che la squadra si possa riprendere, e magari, che ne so, un secondo posto con una supercoppa italiana, e una coppa italiana sarebbe benissimo.
Incominciamo a ragionare di nuovo come ai bei tempi. Senti, tra i tifosi più sensibili ti metto sicuramente sul podio anche Silvano di Empoli. Grazie. Mi fai una chiosa, un saluto, un in bocca al lupo dei tuoi a microfoni aperti qui su Radio Bianconera per Federico Chiesa?
Federico, ti auguro il meglio, ti auguro di guarire più presto e tornare più forte di prima, sei il numero uno. Grazie Federico, grazie di tutto, forza Juve.
Forza Juve, poi lo dice da Empoli, messaggio anche per i tifosi della Fiorentina.
Certo, perché è dura vivere da juventino a Empoli? Aspetta, perché tu sei campano, quindi
sei campano.
Hai vissuto l'esperienza di juventino in una terra di napoletani, adesso da juventino in una terra anche di
te le
Viola.
Vai anche a cercare,
anche tu, scusa, venivi a Torino e risolvevi i problemi, al massimo qui qualcuno del Toro, tutto al più, però giocavi in casa.
Allora, dal mio punto di vista, secondo me il tifo non va a regione, secondo me.
Certo.
Il tifo, pronto?
Sì, ti sentiamo.
Dicevo, secondo me il tifo non va a regione, il tifo va a passione. E credo che noi del sud, che ci sobbarchiamo a 12, 13, 14 ore di viaggio per andare a vedere la Juve, siamo dei privilegiati, con tutto il rispetto per chi ti fa Juve da Torino, eccetera, eccetera. Perché non è facile metterti sul pullman, su un treno, piaggia, acqua, freddo, torna a casa, pure con una sconfitta. Insomma, però, non è regionale, tipo è passione in generale.
Silvano,
e
noi
tu
ti dobbiamo...
la rappresenti al meglio,
al
Silvano,
meglio.
Complimenti.
Un grazie grandissimo per essere stato con noi. Ciao Silvano, alla prossima.
Grazie, vi seguo sempre. Ciao. Grazie.
Ciao. Grazie a te, ci hai fatto emozionare anche a noi.
Le 14.30 Cose di Calcio non finisce qui, anche perché manca il marocchino.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di Calcio.
Le 14.35, ultima parte di Cose di Calcio, sempre in compagnia di Antonio e Chiara, di tantissimi vocali, ripartiamo proprio da questi.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio direttore, Silvano da Empoli. Ma ieri...
Ma abbiamo appena sentito il telefono, Silvano da Empoli.
Ero inerme, ma su 4-3 con mia figlia
ha mangiato il toast
per casa.
Quanti ci state scrivendo?
Sentiamo un altro.
Buongiorno ragazzi, poi io dico una cosa, ma sì, questi giocatori come mai non giocano con delle fasce protettive sui ginocchi? E poi spero che la Juve intervenga sul mercato senza cedere Morata, almeno quello di prendere Icardi sarebbe l'ideale, almeno averlo pronto per l'Inter. Stefania da Roma.
Ciao,
hanno già
Stefania.
I parastinchi. Stefania.
Perché sulle ginocchia non è che puoi avere...
Perché sennò come fai a piegarle?
Anche perché lì il problema... Cioè, ti dovessi dire la mia, io a Chiesa avrei già chiesto, come sua abitudine, di non esultare più strisciando, piegando le ginocchia. Perché lì solleciti da paura i legamenti.
Sì, è vero, è vero.
Onestamente. Però lo fanno in tanti. Diciamo che Ronaldo intelligentemente salta e fa fiù. Cioè, non va a stuzzicare troppo le articolazioni e i legamenti. Perché
giusto,
ogni volta che striscia verso la bandierina dopo un gol, quando l'abbiamo visto con un gesto esemplare, cioè di quelli che restano, che vanno a finire sicuramente tra i preferiti dei ragazzini nella PlayStation, però sai, attenzione. Però intanto faccio Stefania, giusto? Che
Stefania,
non avevamo mai
da Roma
sentito probabilmente, no. Ci manda i messaggi ma che non avevamo ancora sentito. Tanti messaggi. Non è meglio aggregare il giovane Ache alla prima squadra? Chi difende Allegri sostanzialmente dice che questa Juve è talmente scarsa che più di quello che stiamo vedendo non si può. Ma secondo me l'allenatore incide sempre al 20-30%, quindi il valore della squadra esce sempre. E come contraltare? Ascoltate Mourinho sulla Roma, perché molti mi dicono fantastici, cioè, ma nel calcio non devi avere solo giocatori fantastici, devi metterli in un certo modo in campo. Diciamo che anche Mourinho non è proprio l'ultimo arrivato, il più scarso, ma per mantenere determinati equilibri poi devi avere i vari reparti, ogni reparto forte, e mi sembra che in difesa la Roma pecchi e non poco.
Sentiamo ancora un vocale.
Buongiorno, Leonardo da Roma. Andiamoci a prendere Muriel, che è in esubero dall'Atalanta. È un giocatore che segna e può sostituire e farci comodo, visto che adesso Chiesa sarà fuori tutta la stagione. Approfittiamo di questa finestra di gennaio per prendere questo rinforzo. Ci serve assolutamente.
E sapete cosa ci scrivono da casa? Visto che ha interrotto la sua collaborazione, la sua prestazione, il suo accordo con la formazione brasiliana, e 6 mesi è ancora sotto contratto della Juventus, ma Douglas Costa, ci chiedono, è tornato?
Ma una battuta?
No, potrebbe prendere lui il posto di Chiesa, visto che non ci sono i soldi? Ah, ti dico, sai che è un'ipotesi suggestiva, ma che ci potrebbe stare? Cioè, sei
ma
mesi,
tu hai visto mai che, scusa, adesso
che torna?
Ti torna Douglas Costa? Ma vi ricordate quanta ironia sprecata nei confronti di De Sciglio? Quando è stato annunciato il ritorno di Allegri, ah, adesso con Allegri torna pure De Sciglio.
Io...
E intanto, zitto, zitto, De Sciglio sta facendo il suo sporco lavoro.
Secondo
scusami,
voi, secondo voi, la Papa Nicolao
c'è?
Cioè, ha un contratto. È meglio il programma fatto solo da Paolino o me la tengo questi 25 anni che restano da vivere insieme in radio, qui su Radio Bianconera?
Scusa, De Sciglio
lei
for president,
ma lei è anche
mi
contenta
riguarda.
Perché una donna normale ti direbbe no, all'una io devo far da mangiare i miei figli. Invece i loro figli ben contenti di mangiare a scuola, all'asilo.
Che mangiano meglio che a casa, sicuro.
Il compagno felicissimo perché può mangiare in una qualsiasi trattoria, all'ora che vuole, quando vuole,
o
cosa vuole.
Mamma.
O dalla mamma, che si mangia sempre bene dalla mamma. Dalla mia
sicuro
si mangia bene, se non ha fatto quei pentoloni di minestrone che valgono per tutto il mese. E lei è contenta di stare qui pur di non far da mangiare. Cioè, vedete, io da direttore...
Mi hai risolto un sacco di impicci chiamandomi a Radio Bianca,
esatto,
Nera a quest'ora. Sentiamo un altro vocale.
Come...
Ah no,
abbiamo...
no, non è vero, abbiamo subito Domenico
Abbiamo lo chef,
lui sì, se si parla di cucina, allora ecco che arriva Domenico Marocchino. No. Ciao Domenico.
No, io sono consumatore, io non sono neanche in grado di farmi un caffè,
ecco.
Penso di non aver mai messo l'acqua calda, è brutto dirlo, ma non ho mai acceso un fornello neanche con l'acqua calda.
Neanche un caffè. Neanche un caffè.
Piuttosto mi butto in ginocchio...
Ma neanche una limonata calda.
Scusami, quando... Domenico, adesso tu, io non voglio sapere quanti anni hai esattamente, ma scusami, allora cosa vuol dire? Mi stai dicendo che tutti i giorni della tua vita o hai mangiato fuori o hai sempre avuto qualcuno che ti preparava
sì
da mangiare? Cioè non ti è mai capitato di essere
lui
a casa, a pranzo, a cena, a
no
casa da solo e dire
sì
devo farmi
no
un piatto di
sì
pasta?
No.
Sì. Allora, io su 360 giorni mangio 340 giorni a pranzo fuori, e menù lavoratori, anche se lavoro
camionisti,
sì.
Che sono i migliori, no. Io ho mangiato in alcune trattorie, sono
oggi ho mangiato una milanese con le taccole e le patate fritte, buona milanese, mezzo litro di vino rosso e una fettina di crostata, 9 euro.
Ma l'hai lasciato la mancia, almeno, scusami. La mancia l'hai lasciata? Il resto l'hai lasciato o te lo sei ripreso?
Ho mica preso 1 euro, ma dai, per favore.
No, ma
fatto 10, ti prego. Siamo anche le farfalle, perché io ho 35 anni che inverto, mangio. Tutta la mia vita è stata al contrario.
Farfalle?
Ho smesso di... C'erano le farfalle al pesto, avrei dovuto mangiarle prima, invece il primo lo mangio come secondo, il secondo come primo.
Eh sì, perché
come
dicono che bisogna iniziare con la verdura.
Come quelli di
bene.
Crescentino, io ho mangiato un ottimo riso al club. Come si chiama il riso famoso? Quello buono con i fagioli,
La panissa, quella.
La panissa, esatto.
Intanto scusami.
C'è un detto piemontese che dice: io sono come quelli di Crescentino, mangio prima il secondo e poi il primo.
Ecco. Intanto scusami, arriva un messaggio da Gigi che ti invita a tenermi, vita naturale durante, sì. La Papanicolaou ne capisce più di tanti juventini che dicono di saperne. E ho detto tutto.
Si riferiva a Marocchino, secondo me, perché è arrivato proprio quando abbiamo chiamato Marocchino. Senti, ma perché mangi le farfalle, panna e prosciutto magari?
No, c'era quello.
Pensavo ti piacesse la farfalla come pasta.
No, non particolarmente.
Non particolarmente.
Come pasta strana, mangio i fusilli.
Bravo.
Io ti devo invitare una volta dalla mia mamma, che fa delle orecchiette spettacolari. Le hai mangiate le orecchiette con le cime d'arapa?
Mangiando sempre fuori, per forza le ho mangiate le orecchiette. Le orecchiette servivano tanto per la partita di ieri. Che quando festeggiavano avevano le orecchiette troppo basse. Prima di festeggiare si festeggia sempre alla fine.
Ecco, bravo che ci riporti al calcio giocato. Ma chi la Roma?
Le orecchiette bisogna tenerle su fino alla fine.
Qual è stato l'errore della Roma? Qual è stato l'errore mentale, fisico, tecnico della Roma al 70esimo sul 3-1?
È stata forse una certa leggerezza, ecco, insomma. Ma guarda, ieri è stata una partita molto strana. Io ho letto i commenti, l'ho vista, ho letto i commenti e mi trovo in disaccordo totale
con tutti,
col 95% dei commenti. Allora, questa grande partita della Roma per 70 minuti, la Roma ha fatto un gol su corner, un'altra occasione su corner, un gol su punizione e un gol su deviazione con un errore di De Sciglio che si è anche girato,
ha messo le mani dietro, esatto,
si è girato e ha dato
sante
solo il profilo più stretto invece di avere il profilo più largo.
Sante parole, Domenico.
La Roma ha fatto quelle qua, quindi tutto sto gran possesso. La Juventus ha fatto gol su azione, cioè il gol di Dybala è stato un gol eccezionale,
bello,
ovviamente,
bellissimo, sì.
Sì, ovviamente con un 10% di errore del difensore
che lo fa calciare.
Fallo andare via sulla destra, accorcia prima, dai.
Bagli contro.
Delle robe che, sai cosa c'è? Che la vita, purtroppo, è uguale al calcio, è fatta di piccole particolari. Tu vai in un ristorante, no? Stappi una bottiglia, questa bottiglia è andata male, questi qua mettono il tappo sul davanzale. 2 giorni dopo c'è ancora il tappo sul davanzale. Questo è un particolare. Che non dovrebbe esserci, non dovrebbe sussistere. In particolare sono molto importanti, perché se io entro in un ristorante ex novo e vedo un tappo su un davanzale, dico: ma come mai c'è questo tappo sul davanzale? Che ci fa? Solo che le cose che dico io sono troppo ironiche e quindi sembrano stupide, invece non sono stupide.
No, assolutamente. Poi sai che con questo menù di questa trasmissione, di questa radio, prima di tutto, intanto il rispetto dell'opinione altrui, ma soprattutto con ironia, certo. Abbiamo sempre detto, e soprattutto con te, Domenico,
certo.
E ti ringrazio pubblicamente, certo, abbiamo sempre toccato le corde vere della situazione.
L'ironia,
chi sta peggio tra Juve e Roma?
Delle volte si confonde l'ironia col sarcasmo, che sono due cose diverse. Il sarcasmo è denigrativo, l'ironia non è denigrativa, cambia molto. Mi dicevi?
Dicevo, cosa ti ha colpito nel bene o nel male? Quali similitudini tra Roma e Juventus? Ti sembrano due squadre simili, con pregi e difetti?
Sì, sono due squadre lente.
Lente.
Lente. Lente, ma no. Lente perché quando la palla è a centrocampo, così sono lenti. Cioè, non sono frizzanti. Non sono... non so come dire.
Non cercano di anticipare la situazione, di prendere la partita in mano. Ecco, giusto?
No, no, sono lenti come mentalità.
Mentalità,
capito?
Sì.
Sono lenti come... Sì, come tu quando andavi nei locali, certo. Ti sedevi, ti alzavi sempre per ultimo. E
perché io guardavo cosa facevi tu e dicevo faccio quello che fa Marocchino.
No, ti soffiavano le donne, invece le nuove mentalità del calcio lo interpretano molto bene le società di provincia che sono cresciute, sono quelle che si propongono e quindi non sono lente. Il calcio è fatto soprattutto di una componente indispensabile, che è lo smarcamento. Lo smarcamento deve essere uno smarcamento il più possibile imprevedibile, perché se no gli altri usano delle contromisure, variegato, perché in modo tale che non sia...
È andato via Marocchino. Ti abbiamo perso un attimo.
È andato a pagare un attimo il conto e è tornato.
Esatto.
No, variegato nel senso che se no gli altri non riescono a prendere le contromisure che si deve e quindi... bisogna lavorare su quello. La Juventus e la Roma sono due squadre che non hanno difettano un po' in queste caratteristiche.
Senti Domenico, come starà vivendo in queste ore Federico Chiesa? Tu che conosci insomma bene quello che si può provare così giovane, importante.
Molto male secondo me. Chi è nelle... Potrebbe consigliargli una cosa. Chiesa è un giocatore molto, non so come dire...
Esplosivo.
Molto treno. E come tutti i treni a vapore di una volta, che andavano anche veloci, sono ferrei, schematici, sono rigidi, no? In quel caso lì, fosse stato al suo posto, io non avrei calciato. Lui è molto... deve cambiare qualcosa nell'elasticità dell'individuazione della scelta finale, della scelta diciamo più importante.
Anticipare anche il rischio. Sai che ho pensato la stessa cosa quando si fa male all'inizio, che va a calciare duro contro l'avversario, palla e avversario? Sai che ho pensato esattamente queste cose? Io ero così, un po' impaurito a volte. Ho detto, quel pallone lì cerco di saltarti. Poi è vero che le vuoi buttare tutti dentro e ti senti onnipotente.
Sì, però
c'è questo rischio che stai ricordando tu.
Dovrebbe guardare un po' più Dybala. Dybala è molto bravo in quello. L'unico difetto di Dybala è che alcune volte è inconsapevolmente irriverente. E quindi sull'avversario esagera un pochettino nel numerino, ecco. Un po' irriverente. Ce l'ha un pochettino nella indole argentina. Questo fatto, quindi ogni tanto rimane a prendere legnata perché vuole fare il pizzicotto finale, ecco. Però
aggiunge
un qualcosa
che potrebbe evitare.
No, stiamo facendo un discorso sulle rifiniture,
sì,
stiamo parlando dei due fra i cinque giocatori o dieci più forti d'Italia,
sicuramente tra quelli più interessanti della Juventus di quest'anno.
Sicuramente, ma anche Kulusevski è un ottimo giocatore, io non lo darei via.
Ecco, a proposito di Kulusevski, gli manca ancora un po' di personalità o che cosa? Perché ha segnato, sì, però hai visto l'approccio ancora una volta alla partita? Non dico svogliato, perché anche a me piace, me lo ricordo al Parma, prendeva palla sulla tre quarti, a campo aperto, una volta inventava, una volta saltava. Qui è ancora un po' frenato, bloccato, perché secondo te e soprattutto... È lui l'uomo che impiegheresti, non dico fisso, come sostituto ufficiale di Chiesa per il proseguio?
Ma Kulusevski si trova meglio a destra rispetto a sinistra o eventualmente al centro, quindi la collocazione è molto importante. Se Chiesa lo si utilizza a sinistra e a destra, Kulusevski a sinistra forse, rende di meno. È sicuramente un giocatore con delle qualità. Entrare a freddo non è mai facile col suo fisico in una partita di questo genere, dove comunque anche sei servito all'ultimo momento, quando sei circondato, hai capito? Perché sai, noi teniamo preso. La più grande differenza che c'è nel calcio è essere in campo e vederla da fuori. vederla da fuori i ritmi e le visioni sono diverse, vederla in campo i ritmi sono completamente diversi, sono molto più veloci e la visione è meno ampia, è molto più ristretta, quindi diventa molto più difficile, meno tempo e meno vedi, e quindi le difficoltà sono enormi, però è un giocatore che ha delle qualità, o ci rischi sopra permettendogli di giocare anche male e cercando di utilizzarlo molto come frequenza di servizio, cioè dargli tante palle da giocare in modo tale che si sgarri, oppure lo vendi, è una scelta tecnica, hai capito?
Per come
la Juventus ha fatto due grandi scelte tecniche nella sua storia negli ultimi 20 anni. Ce lasciamo perdere Zidane, che è un caso sempre, che è venuto Nedved e via dicendo. Però ha venduto Henry, perché tutti sappiamo quanto è stato forte Henry, e un po' meno forte di Henry è l'altro che è andato al Bayern di Monaco, il tornante, come si chiama, quello che ha fatto gol alla finale l'anno scorso, l'ala destra, piccolino, francese, di colore, che mi sfugge il nome.
Mi sfugge adesso, cioè un giocatore della Juve?
Sì, che ha giocato 2 anni nella Juventus, poi la Juventus l'ha dato al Bayern di Monaco. Ha fatto gol alla finale.
Il francese, adesso mi sfugge il nome. Sì.
Questa è una scelta, hai capito?
Certo. Senti, l'allenatore, cioè per come abbiamo visto costruita la Juventus quest'anno, che quindi puntava e avrebbe puntato su Chiesa, su Dybala, l'impiego ieri di Morata nella ripresa, con un Morata anche parecchio incisivo, può portare delle riflessioni diverse? Cioè adesso magari per necessità in Supercoppa giocheranno lui e Dybala, visto anche l'assenza presenza fisica, come impatto sulla partita, ecco, meglio definirla, di Ken. Ma Morata nel secondo tempo, ieri, che cosa ti ha fatto pensare per come è riuscito a cambiare anche, a prendersi in braccio la squadra?
No, non mi ha fatto pensare niente di quello già che pensavo. Morata è un giocatore che in alcune squadre, come la Spagna, come le squadre spagnole, dove hanno un possesso veloce davanti, occupano in fretta la metà campo avversaria e gli sono di sostegno in un determinato modo, è un giocatore molto importante. In una squadra come la Juventus, che la squadra rimane parecchio dietro, cioè non ha quel dinamismo a centrocampo per aiutarlo e gli esterni sono sempre distanti da lui, e il suo rendimento ne viene condizionato.
Coman, intanto ce lo ricordano da casa, Coman.
Coman, ecco. Questo qualcosa gliene inficia, ecco. Tenendo presente anche una cosa molto importante, che Dybala, che dovrebbe essere quello che queste sono valutazioni mie,
sì.
Che Dybala, che dovrebbe essere quello che gioca dietro Morata, gioca delle volte a pari dei Locatelli, come distanza, quindi non gli è vicino ad aiutare Morata.
Come cambia la Juventus adesso, già in Supercoppa? Come la vedi? Dai, fai il mister, che lo sei anche.
Non c'è De Ligt, non c'è Cuadrado, non c'è Chiesa.
Ma cambia poco, la filosofia della squadra è sempre stessa, la stessa è la filosofia del roditore. Cioè il roditore non si fa delle abbuffate e c'ha un sacco di cortigiani attorno. Il roditore è lì, mangia 2 noccioline, piano piano si riempie la pancia, cerca di portare a casa la cena.
Aspetta basso.
A testa bassa, così tranquillo, e alla fine della fiera vediamo cosa succede.
Quali i rischi di questa partita? Quali i rischi dopo questa buffata di Roma e con queste assenze? Contro l'Inter, che non è la Roma?
No, sì, qualche rischio effettivamente c'è, però guarda, sul 3-1 il gol li ho visti sugli highlights, perché sul 3-1 ho spento la televisione e ho detto senti, andiamo a farci una bottiglia di Barbera,
ecco. Ma non chiamarci mai, non chiamarci
quindi
mai.
Quindi l'ultima mezz'ora hai visto il riassunto?
Lui vede sempre il bicchiere mezzo vuoto.
Gli highlight, ma guarda, non c'è bisogno di vedere tanto. Quando entra qualcuno a casa tua, capisci subito come si comporta. Se chiude la porta, se saluta, se non hai bisogno di averlo lì tutta la giornata intera.
Però poi quando vinci, allora cosa hai detto? Il calcio non è proprio così come invitare la Papa Nicolao a casa tua o me.
No, il calcio, la bellezza del calcio sta nel fatto che la differenza enorme tra la teoria e la pratica, il risultato sicuro è quello che non è sicuro al 100%, sono abbastanza vicine. Il calcio è bello per questo. Il calcio è come il pugilato da un certo punto di vista. Le prendi un sacco di botte e magari alla fine dai l'unico... Ricordi sempre Clay Foreman.
Sì, sempre all'angolo, ho rivisto il film ultimamente, bellissimo.
Sempre all'angolo, l'ultimo è andato una botta. Quindi il calcio ti propone anche questo, hai capito? Ti dà questa alternativa. Ma tutti gli sport ti danno l'incertezza, hai capito? E dopo come 40 anni di matrimonio, ogni tanto nel letto la notte quando dormi dirai: mi avrà tradito in 40 anni o non mi avrà tradito?
E lei penserà la stessa cosa.
E lei invece pensa, se sapesse che l'ho tradito. E lei pensa, se sapesse che l'ho tradito.
Non avrei mai la certezza, Chiara, non avrete mai la certezza.
Marocchino, non avrai mai certezze, se non quelle che ti richiameremo venerdì prossimo. Caro Domenico, che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto perché l'altra metà l'ha appena bevuto,
esattamente. Ciao Domenico, ci
sei
sentiamo venerdì. Ciao.
Sei un grande, se non ti avessi conosciuto sarei molto più povero.
Ciao.
Sarei astemio. Ciao.
Ci dobbiamo sempre vedere io e Domenico, invece perdo il tempo.
Guarda,
con
io
te.
Non lo vedo,
ragione.
Io non lo vedo.
Per non fortuna che con lui me ne vado in crociera. Mi fai rivedere come si fa?
Dai, ecco, così chiudiamo così. Allora, sì, noi ve lo ricordiamo, perché qui è vero che ci
c'è
sono
anche
partite, è vero, c'è anche Marocchino, vi ricordiamo, c'è il campionato, c'è la Supercoppa, c'è la Champions, gli infortuni e tutto quello, il Covid.
Quasi lo chiedo anche a Chiesa. E libero la cabina di Marocchino.
Viene?
Con una scusa, dico a Marocchino: statene a casa.
E facciamo venire Federico Chiesa in crociera.
Sì,
quanto tu dici a quel punto?
Tu fai da infermiera, fai la fasciatura, un po' di pomata,
un po' di massaggi. Adesso ho anche un arnese a casa per fare i massaggi.
Non lo voglio sapere.
A tutte le parti
no,
del corpo.
No, Marocchino c'è. Io voglio dormire una notte con
insieme
Marocchino.
Insieme a lui. Dopo aver bevuto
come...
due bottiglie di Barbera.
Sì, sai come si faceva con gli amici, da adolescenti? Raccontami.
Sì.
Quella lì
quanto
ti piaceva, ti piace? In 40 anni.
Allora, la crociera bianconera, sì, che salpa il 5 giugno, quindi mancano ormai meno di 5 mesi, ridendo e scherzando.
Proprio dietro
da
l'angolo.
Genova, dietro là. È un attimo il 5 giugno, iniziate a fare le valigie. Salpa dal porto di Genova il 5 di giugno, quindi
senti,
se volete
senti,
più che partecipare,
lungo,
fare una bella crociera, tanto per iniziare una bella crociera.
Sì.
Papale. In più, a tema e a tinte bianconere, andate su bianconeranews.it, entrate nella sezione
sono
dedicata alla crociera e da lì potete scegliere la vostra cabina, vedere i prezzi e prenotare.
Vi dico
fatto
anche una cosa, se vi mettete d'accordo, perché molti mi stanno scrivendo,
vengo
Antonio,
con voi, visto che non mi vuole Antonio,
esatto,
vengo come passeggero.
Se vi mettete d'accordo in quattro, la crociera costa anche molto meno. Io l'ho detto a Moggi e Marocchino, dormiamo tutti insieme. Dividiamo le spese.
Tu, Moggi, Marocchino
e Malù. Tanto non saremo mai tutti e quattro nella stessa cabina, negli stessi orari. Ci facciamo però risparmiamo. Però risparmiate. Fate una squadra di amici. Vedrete, prenotate per quattro e vedrete, costa meno. E magari avete già la squadra.
Certo, se c'è qualcuno che russa è un problema. Grazie a Davide in regia. Noi siamo in chiusura. Ci risentiamo domani.
Magari
con cose
c'è Davide
di calcio.
Che russa. Mettete alle quattro 30. Che russano insieme. Ciao, domani. Adesso
così.
Fuori di Juve.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.